Bentornati compañeros, siamo di nuovo qua e siamo sopravvissuti al caldo torrido dell'estate. Però ancora ci aspetta un cammino molto duro e quindi avremo bisogno di molta energia. Vieni con noi ad attraversare il deserto in cerca di nuovi sistemi energetici. Allá vamos, amigos.
Benvenuti a Wanted, il primo programma sulla ricerca qui al Politecnico di Torino. Questa è la prima puntata dopo le vacanze, giusto caro Francesco?
Giusto, siamo carichi, ci siamo
rilassati
un po' durante queste vacanze.
Penso soprattutto Kik in regia, che lui è tornato dalle Canarie, quindi sarà stra rilassato e stra abbronzato.
Esatto, infatti l'abbiamo messo subito al fresco in regia.
Lì deve stare, ecco, alla faccia nostra.
Beh, ripartiamo subito alla grande perché oggi abbiamo un nuovo ospite, un ospite molto importante. Salutiamo il professor Massimo Santarelli del DENERG, che è qui con noi oggi per parlarci dei suoi progetti.
Ciao a tutti e partiamo.
Avremo tempo di parlare, come sempre, dei suoi progetti, del suo passato, del suo presente, del suo futuro al Politecnico, ma lo vedremo dopo. Come sempre direi che possiamo dare i nostri contatti, che non sono cambiati durante l'estate. Ci trovate a www.undequadre.polito.it e se volete scriverci ci potete trovare a wanted.iricercate@gmail.com oppure anche su Facebook su Wanted i Ricercati, dove trovate tutte le nostre puntate, eccetera eccetera, le nostre facce, e potete scriverci, dirci cosa pensate delle puntate. Come sempre, se avete suggerimenti, non smettiamo mai di ripeterlo, noi siamo disponibili ad ascoltarvi.
Va bene, dunque professore, io le chiedo, è la sua prima volta qui in radio o è già stato in radio precedentemente?
A Onde Quadre è la prima
in
volta?
Generale.
Ah, in generale? No, ho già fatto interviste.
Davvero?
Sì, anche televisive. Sì.
Okay. Allora, una persona famosa, quindi bisogna...
No, non sono famoso, però le ho fatte, sì.
Beh, insomma,
Il sistema mediatico è pervasivo.
Sì, assolutamente.
Tutti si cascano.
È importante divulgare, oltre che...
Ah sì, senza dubbio, sì.
Infatti siamo qui anche per questo, no? E speriamo che qualcuno ci stia ascoltando e senta il nostro appello.
Va bene, io allora sono carica, inizierei col primo pezzo, giusto perché sono reduce da un paio di mesi fa dal concerto di Mark Knopfler.
Bravo.
Quindi io però non so dire il nome del gruppo, sono vergognosa.
Dire Straits.
Dire Straits con Heavy Fuel.
Yes, if you wanna run cool. last one and I wrote this song.
Ed eccoci di ritorno a Wanted di Ricercati, come sempre qui da Radio Onde Quadre. Bene, siamo qui allora con il professor Massimo Santarelli, dal DENERG, come abbiamo anticipato prima, e come di rito facciamo sempre la nostra overview su di lei. Professore, se vuole raccontarci il suo passato, presente e futuro, quindi da dove è partito, come è arrivato al Politecnico e in futuro cosa ha intenzione di fare, insomma.
Sì, allora, io, come si dice, nacqui ad Aosta, e quindi sono montanaro.
E... Anch'io, devo dire.
Ah, sì?
Sì, io vengo dal Trentino. Quindi.
Ah, grande. Sì, quindi sci, tutti i tipi, e montagna, moltissimo. Niente, ho fatto liceo ad Aosta, poi noi di Aosta, tipicamente a 19 anni, insomma, quando ce ne andiamo, che è un'ottima cosa. Io sono andato a Torino, ho fatto il Politecnico e l'ultimo anno ho scelto di fare una tesi all'estero.
Che ingegneria ha fatto?
E ho fatto meccanica.
Okay.
No, sono vecchio, purtroppo l'energetica non c'era ancora.
Ah,
okay. Comunque niente, sono andato via nel 93 e sono andato un anno a Louvain-la-Neuve in Belgio e ho fatto una tesi su... all'epoca era matematica computazionale, problemi di ottimizzazione con metodologie euristiche. Dopodiché ho vinto una borsa di studio del Politecnico di Torino, molto elevata all'epoca, era il 93, e sono andato un anno all'École des Mines di Parigi, tra Parigi e Sophie Antipolis in Francia, e io ho continuato a fare ricerca nell'ambito delle all'epoca facevo molto utilizzo di reti neurali per il calcolo di trasformazioni di tipo chimico su alcuni polimeri, e quindi l'applicazione della rete neurale era un po' ai primordi all'epoca.
Certo.
Dopodiché ho fatto il militare, ma in verità ho fatto il servizio civile un anno, e all'epoca c'era ancora, e mi sono iscritto al dottorato al Politecnico, l'ho vinto e ho cominciato a fare il dottorato qua su problemi di termodinamica, e sono stato negli Stati Uniti e in Colorado al National Renewable Energy Laboratory, sono stato in California all'università di Irvine, sono stato a Miami, all'università di Miami, ho completato il mio dottorato e
durante il dottorato l'ha fatto?
Sì.
Questi giri lì.
Sì, e dopodiché sono passato con un concorso da ricercatore a tempo determinato, all'epoca c'era quella figura, parlo del 2000, dopodiché sono diventato professore ricercatore a tempo indeterminato, professore associato in termodinamica e nel 2006, e poi sono diventato professore ordinario nel 2014. Questo è
il sunto.
Il giro. Nel frattempo ho sempre viaggiato molto, soprattutto in America e in Giappone essenzialmente.
Però io sempre... scusami, che non è solo professore qui a Torino, ma anche...
Ah sì, sono affiliato al KTH di Stoccolma e affiliato alla UPC di Barcellona, quindi tengo corsi sia a Stoccolma che a Barcellona.
Dalla Svezia alla Spagna, insomma.
Sì. Sì, generalmente poi spesso in quegli ambiti lì facciamo corsi, se io faccio lezione lì, quasi sempre ho anche, non so, tipo una classe a Pechino o in altre parti del mondo. Usano moltissimo una didattica anche remota.
Online.
Sì, io sono in aula con degli studenti locali, però quasi sempre abbiamo altre sedi collegate.
Ah, quindi non pendola da Pechino a Stoccolma?
No, 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 Stoccolma e Barcellona fisicamente, in altri posti remotamente, sì, sì.
L'e-learning consente
di ampliare. L'ubiquità, sì, sì.
Esatto, il dono dell'ubiquità oggi è possibile. Ok, bene, direi che come overview ci siamo, siamo arrivati ad oggi,
sì.
E quindi ci ascoltiamo un altro pezzo intanto, che è un pezzo dei Creedence, oggi molto, molto classici, siamo molto 70s, 60s. E il pezzo si intitola I Heard It Through the Grapevine.
Bentornati qui nei nostri studi, ho avuto un momento di impappinamento. Dunque, abbiamo ovviamente qua il nostro professore, che adesso possiamo parlare del perché lui è qua con noi a parlare del suo progetto, che si chiama Softcom. Softcom, come suggerisce il titolo, l'acronimo, SOFC, vengono interessate Solid Oxide Fuel Cell, quindi... Che cosa sono?
Di cosa
si tratta?
Sì.
Faccia finta che noi non sappiamo niente, come sostanzialmente è, perché...
No, beh, avete già...
Sappiamo già... Prego,
azzeccato, io lascio... il titolo. E... Non era scontato. E... Sì, no, il progetto, sì, è un progetto che abbiamo... che è stato finanziato dalla comunità europea, è partito nel 2011, e noi il coordinamento è dato al Politecnico di Torino, io sono il principal investigator del progetto, sono stato, perché ormai è finito. Il progetto è stato, diciamo, montato intorno a quello che è una tecnologia innovativa che sta, diciamo, piano piano entrando anche nell'utilizzo comune, ma in modo molto lento, ma quindi non possiamo più definirla completamente innovativa, è comunque fortemente innovativa rispetto alla situazione attuale dei motori o delle turbine.
Stiamo parlando di produzione di energia, comunque.
Sì, il tema è la trasformazione di energia, e le celle a combustibile trasformano energia in modo decisamente più efficiente per quanto riguarda la trasformazione elettrica rispetto a quelle che sono le tecnologie tradizionali, che poi sono essenzialmente macchine termiche, sono o motori a combustione o turbine a gas o cicli combinati, cicli a vapore, comunque tutte tipologie di trasformazione che si basano su cicli termodinamici e alimentati quasi, diciamo, la maggior parte delle volte da una reazione di combustione, quindi combustione di combustibili spesso appunto quelli sempre fossili. E questa tecnologia usa un percorso che è diverso, il combustibile di partenza, quindi il suo contenuto chimico, viene trasformato direttamente in forma elettrica al posto di passare attraverso la combustione e un successivo ciclo termodinamico, e questa trasformazione diretta è decisamente più efficace, più efficiente.
E quindi l'innovazione del progetto sta proprio in questo cambiamento di trasformazione, come stava dicendo, giusto?
Sì, e non solo, perché l'utilizzo di un combustibile in una cella combustibile piuttosto che in un motore è sicuramente un passo avanti, ma non è una cosa che significa, diciamo, non è un passo significativo, è già stato fatto. E quello che facciamo nel progetto è considerare un'altra capacità di queste macchine, che a mio avviso le rendono ancora più interessanti. E queste macchine sono in grado di essere il nucleo di sistemi che siano non solo produttrici di energia elettrica ad alta efficienza e di recupero termico come i classici sistemi cogenerativi, ma che sono il nucleo di una macchina, di sistemi che sono in grado di produrre un numero n di prodotti che è maggiore, strettamente maggiore di 2. Quindi parliamo di sistemi poligenerativi, come si definiscono.
Quindi un sistema che, oltre a fare quello per cui è proposto, cioè la produzione, sì, di energie, fa anche qualcos'altro, cioè,
esatto,
si sfrutta il processo per, sì, anche utilizzarlo
per altre finalità. E le altre finalità in questo caso sono, in primis, noi tutti sappiamo che uno dei problemi principali che abbiamo, diciamo, dobbiamo affrontare come, diciamo, generazione, alla fine più di una generazione, è il problema del cambiamento climatico. Uno degli aspetti che più si dibattono è il problema della emissione di gas climalteranti, quindi CO2. Allora, la CO2, come tutti sappiamo, la CO2 nasce dalla ossidazione del carbonio. È un destino, diciamo, inevitabile del carbonio se esso viene fatto reagire per produrre energia. Anche nelle celle a combustibile questo avviene. Non avviene una combustione, ma avviene un'ossidazione elettrochimica del carbonio, che quindi anche essa produce CO2. Ma questo CO2 nelle celle a combustibile non è miscelato come nei classici fumi di una combustione in un grande mare di azoto. Scusate, diciamo, la semplificazione.
No, le semplificazioni vanno sempre bene in questa serie.
No, no, ma intanto
ci mancherebbe.
Questa CO2 praticamente è ottenuta da una reazione con puro ossigeno, che è lo ione O2 meno, quello che migra nell'elettrolita di questa macchina. Quindi alla fine all'uscita, la cosa importante è che la CO2 la trovo miscelata solo con acqua. Ed è facilissimo capire com'è facile separare in questa miscela l'acqua dalla CO2. Alla fine la CO2 me la ritrovo molto pura. Allora, la CO2 pura è un vantaggio, la posso separare, cioè posso evitare di metterla in atmosfera semplicemente, o la posso riutilizzare come facciamo nel progetto.
Ok, beh, allora di questo secondo aspetto ne parliamo dopo. Nel frattempo ci ascoltiamo un altro pezzo, che è un brano di Patti Smith e si chiama Kimberly.
Joan of Arc in the cars as you looking up at me. Oh, baby, I remember when you were born. It was dawn.
in the road, in the grass, in the spit at the gas, in the lit a match, in the void wind, flash in the sky, split in the planets hit, balls of jade dropped, in existence stop, 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 near the sister. Breakthrough with you, so with one hand I rocked you, and with one heart I reached for you. I knew your youth was for the taking, fire on the mental plane, so I ran through the fields as the bats with their baby vein faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attack that some will make it go crack. 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 The palm tree.
Ed eccoci qua di ritorno a Wanted con la nostra puntata post estiva e con il professor Santarelli che ci sta spiegando un po' questo progetto, il progetto Softcom, che abbiamo detto essere appena finito e però ha degli sviluppi di cui parleremo dopo. E stavamo parlando un po' del funzionamento di queste tecnologie, delle SOFC, e quindi eravamo arrivati a spiegare come funziona la produzione, cioè la multiproduzione di questo processo, insomma. Quindi
sì, prego, sì, infatti come stavamo dicendo, oltre alla produzione elettrica ad alta efficienza, quindi parliamo di sopra il 53% su taglie molto piccole, che è un numero veramente esorbitante, cioè diciamo molto elevato rispetto ai motori termici tradizionali, e recupero termico ad alta temperatura, quindi parliamo di intorno a 700 gradi. E stavamo dicendo che è facile recuperare la CO2, esatto, e da questo processo. Questo appunto è un aspetto sempre più importante per quanto riguarda la biosfera, l'ambiente. E
quindi una volta che abbiamo recuperato, ecco, la CO2,
ecco, questa CO2 allora alla fine è un problema nella vulgata, però alla fin fine è una sostanza che al suo interno ha carbone e ossigeno, non è proprio tutto da buttare, diciamo così. E quindi quello che si fa normalmente, quello che si pensa di fare, è fare un carbon capture and storage, o sequestration, che dir si voglia. Quindi sequestrarla in alcuni depositi, esatto, stoccarla. Però non è l'unica possibilità, e diciamo, sta crescendo una scuola di pensiero in tutto il mondo, devo dire, anche soprattutto in Europa, in cui la CO2 è una questione molto considerata,
discussa,
e in cui la CO2 può essere non per forza un problema, ma anche una risorsa. Quindi la CO2 può essere uno dei mattoni per costruire delle altre cose. Alla fine, se ci pensate, tutti gli idrocarburi alla fine sono composti da carbonio e idrogeno, per fare un esempio, e per esempio il CH4 è composto da carbonio e idrogeno. Quindi anche gli alcoli, anche gli eteri, oltre a carbonio e idrogeno, hanno ossigeno. E il fatto che questo carbonio e idrogeno possono essere, e quindi CO2 e acqua, che sono i risultati dell'ossidazione di carbonio e idrogeno, possono essere recuperati all'indietro, diciamo così, per formare, okay, i mattoni che sono i costituenti di chemicals che siamo, o combustibili che siamo abituati a utilizzare tutti i giorni, ma che verrebbero non estratti dal sottosuolo, ma generati artificialmente.
Certo.
Quindi, per esempio, dalla CO2 si possono generare tutta una serie, si possono riprodurre tutta una serie di chemicals, in genere da CO2 e idrogeno, e anche, per esempio, combustibili sintetici. Nel nostro progetto non facciamo questo. Noi nel nostro progetto la CO2 l'abbiamo considerata in un altro modo. Poiché nel sito di installazione ci sono a disposizione una grande quantità di acque reflue, cioè acque che devono essere depurate da nitrati e fosfati.
Il sito di installazione che
è vicino a Castiglione Torinese, okay, vicino a Settimo, e dove c'è Allora, praticamente la centrale, l'impianto di trattamento acque di SMAT di Torino, okay, quello che praticamente tratta tutte le acque, sia nere che bianche, di Torino e dintorni, è l'impianto più grande in Italia, il secondo più grande in Europa, quindi è un impianto di, diciamo, tutto rispetto. Allora, lì abbiamo installato questo proof of concept, avendo lì delle, oltre al biogas che è l'alimentazione della macchina, abbiamo anche delle acque reflue. Lì abbiamo considerato, in accordo con l'azienda nel progetto europeo, di considerare di usare questa CO2 come per rifissare il carbonio, in modo da far crescere una coltura algale. Allora, le alghe in un fotobioreattore vengono fatte crescere per la fotosintesi, per il processo di fotosintesi, nutrendosi dei nutrienti contenuti nelle acque reflue.
Okay.
Quindi crescono, nutrendosi di questi nutrienti, e crescono in massa fissando carbonio. Quindi alla fine questa CO2 nel nostro progetto è stata rifissata in forma di biomassa, quindi in forma di microalghe, per essere riutilizzata in n modi diversi. Quindi abbiamo elettricità alta efficienza, calore ad alta temperatura e, come la chiamo io, fast growing biomass, quindi biomassa di nuova generazione che fissa il carbonio, e pulitura di acque reflue. Questi sono i quattro prodotti dell'oggetto, tutti in uno stesso integrati in uno stesso progetto,
nello stesso processo.
Sì.
Beh, quindi direi che è il momento di ascoltarci un altro pezzo, no? Che dici?
Vai, io stavo sentendo attentamente.
Ti ho visto persa nella spiegazione.
No, stavo ascoltando, ero rapito da questa cosa.
Potete venire a vedere se volete, vi invito.
Volentieri.
Se puoi, è possibile.
Ah, beh, certamente.
È aperto al pubblico?
Beh, no, non è aperto al pubblico, ma per gli ascoltatori di Onde Quadre.
Chi è interessato?
Beh, insomma.
Va bene, parliamone
dopo. Ascoltiamoci un pezzo degli Stones, Jumping Jack Flash. Yes.
Eccoci qua tornati dopo aver sentito gli Stones. Dunque, abbiamo visto questa panoramica introduttiva sul progetto Softcom, ma vorremmo addentrarci un po' più nel dettaglio su come funzioni tutto quanto questo impianto pilota Softcom. Quindi le lascio la parola.
Sì, allora, tutto ruota intorno appunto a questa cella combustibile ad ossidi solidi. Allora, qual è l'ingresso? L'ingresso è, quindi il combustibile primario, è biogas. Biogas è
proveniente da...
è un sottoprodotto di un processo, diciamo, utile alla comunità, che è quello del trattamento delle acque reflue della municipalità e non solo, anche degli industriali dell'area di Torino. Quindi si tratta di 3 milioni di persone equivalenti, insomma, un'area
ampia.
E la produzione di quindi il biogas è un sottoprodotto della digestione dei fanghi di depurazione di queste acque. E definisco sottoprodotto perché la finalità principale è depurare le acque, quello è un risultato, però questo risultato è interessante perché è utile, è una miscela orientativamente al 60% è costituita da CH4 e al rimanente 40% da CO2. Allora è un combustibile, tra l'altro sostenibile perché è rinnovabile, viene appunto da non è estratto dal sottosuolo, non è fossile. E allora, questo è il combustibile. Questo combustibile può essere utilizzato in vari tipi di trasformazione energetica, nei motori, nelle turbine. Noi lo utilizziamo in una cella combustibile. In queste dimensioni, stiamo parlando di dimensioni sotto il megawatt, anzi, nel proof of concept di Softcom è veramente a livello di qualche kilowatt. Una cella combustibile è in grado di convertire questo biogas, come ho già accennato prima, a efficienze, per dare proprio dei
molto
numeri,
alte.
Che sono molto alte. Molto alte intendo dire 53%. Sono efficienze raggiungibili da impianti generalmente molto molto più complessi, di taglia veramente molto elevata. Si parla di decine di megawatt, che sono cicli combinati e gas vapore. A parità di taglia, una macchina comparabile con questa di cui stiamo discutendo, quindi un motore, una piccola turbina, se va bene lavora a efficienze, soprattutto il motore, intorno dai 36-38%, quindi c'è una differenza che è veramente
quasi
molto
il 20%,
alta. Sì, la differenza di efficienza veramente salta all'occhio subito. Allora, questo biogas viene mandato, prima di essere mandato in cella, viene pulito. La pulitura è necessaria perché il biogas contiene dei microcontaminanti, parliamo di zolfo essenzialmente, di silossani e di composti alogenati. Quindi c'è una prima filtrazione, diciamo così, per assorbimento di queste sostanze. Parliamo di quantità molto piccole, parliamo di decine di ppm per quanto riguarda lo zolfo e intorno a un ppm per gli altri due composti, silossani e alogeni, ma nonostante questo, che è già piccolissimo, ma deve essere ancora ridotti.
Ok. Per questo processo di pulitura viene fatto prima dell'inserimento?
Sì, perché se arrivano in cella questo determina una degradazione dell'anodo di cella. E questo nel progetto l'abbiamo anche proprio visto a livello di laboratorio. Prima di andare a installare il proof of concept abbiamo visto tutte le problematiche di pulitura, quindi di clean up del biogas, e che cosa sarebbe successo sulla cella se fossero arrivati sulla cella. La degradazione, abbiamo scritto articoli su questo. E allora il gas, una volta pulito, viene mandato nella cella combustibile, dove reagisce elettrochimicamente con appunto ioni O2 meno, che vengono separati dall'aria da cui appunto praticamente sono ioni che vengono ottenuti da una riduzione della molecola di O2. E questa ossidazione elettrochimica avviene all'anodo producendo potenza elettrica. Allora, la potenza elettrica è il primo prodotto. A questo punto, non vi ho detto, la cella lavora a temperature che sono abbastanza significative, lavora intorno agli 800 gradi. Quindi il biogas in uscita, il gas esausto da questa reazione, che è composto, come vi ho detto, essenzialmente da CO2 ed H2O,
okay,
e si trova a temperature ancora significativamente elevate, quindi deve essere raffreddato e lì c'è un forte recupero termico. A quel punto
questo
è il secondo prodotto
di cui parlavamo prima.
A quel punto il gas è pronto per essere mandato a un condensatore in cui l'acqua viene separata. Viene separata prima per semplice condensazione, poi viene mandata in una membrana che per permeabilità selettiva separa ulteriormente l'acqua residua dalla CO2. E quindi alla fine abbiamo uno stream di CO2, un flusso di CO2 praticamente quasi puro, perché ha intorno un centinaio di ppm di acqua. Questa CO2, come vi dicevo, viene mandata a un fotobioreattore in cui c'è una coltura algale, che appunto nel fotobioreattore viene mandata acqua di scarico che deve essere pulita. La coltura algale si nutre dei nutrienti dell'acqua di scarico, che sono essenzialmente nitrati e fosfati,
che sono quelli che devono essere rimossi.
Infatti abbiamo tutto un controllo su questo per appunto vedere che in effetti la rimozione ci sia stata. e nutrendosi di questi cresce. La crescita proprio a livello di struttura fisica avviene fissando carbonio, quindi è diciamo la fotosintesi, quella classica fotosintesi che abbiamo studiato tutti a scuola. Quindi il la CO2 non viene semplicemente, non è che non viene emessa, viene rifissata in forma di microalga.
Okay.
Quindi il terzo prodotto è la microalga, che può essere usato in n modi, e il quarto prodotto è l'acqua che viene depurata.
Purificata. Sì. Bene. E ci ascoltiamo un pezzo. Ci ascoltiamo
già in sottofondo.
Certo, ci ascoltiamo il Led Zeppelin. Good times, bad times. Speriamo siano good.
Ed eccoci qua tornati dopo questo fortissimo pezzo dei Led Zeppelin. Dunque, io volevo chiederle una cosa. So che questo progetto Demosoft non è solamente elaborato, realizzato da qui dal Politecnico di Torino, ma ci sono anche altre università, come ad esempio Stoccolma, Monaco.
Sì, beh, allora, il progetto Softcom, quello che sì, è finito. Sì, sì, perché ce n'è un altro, di questo parleremo. E, beh, sì, eravamo 10 partner, Politecnico di Torino e VTT, che è il centro di ricerca finlandese, e Topsoe, che è una società danese, e poi chi c'era? E la SMAT di Torino, appunto, e l'Università di Torino, e una società di Barcellona che si chiama MatGas, e poi avevamo ancora la TUM, la Università di Monaco, la Technical University of Munich, e l'EPFL di Losanna. Quindi questo era il gruppo di lavoro.
Esatto, sì. Perché il mio quesito era, la mia curiosità era, come si fa a collaborare con così tante università per un progetto del genere? Nel senso, immagino che già solo per organizzarsi e sentire il lavoro sia abbastanza
sì.
Notevole. Come
sono proprio, è proprio il concetto di progetto collaborativo, che sono la classica situazione dei progetti europei. E quindi c'è un partenariato, un consorzio che si genera e, su una tematica. Quindi tipicamente, allora, si cerca di aggregare in modo complementare delle competenze, no? Non è, cioè, sovrapposizioni ci devono essere, certo, un overlap, ma se tutti fanno la stessa cosa ovviamente non funziona. Quindi in genere si cerca di complementare le competenze, e tipo in un progetto come questo era quasi facile, perché il processo che vi ho scritto prima ha bisogno di più componentistica. Quindi, per esempio, non so, io di fotobioreattori non sapevo niente, e pur avendo pensato il progetto, però appunto lì su quello ho chiesto al mio collega di Air Product e se poteva darmi dei riferimenti. Mi ha dato il riferimento di questa società di Barcellona, che è stata bravissima e molto abile nell'ambito delle alghe e dei fotobioreattori. i meeting, cioè diciamo il coordinamento, poi adesso sai, è sempre più facile perché con tutte le possibilità di connessione remote, cioè è quasi un gioco adesso.
Parlavamo prima delle lezioni fatte in learning in Cina, quindi diciamo.
Sì, ma voi sapete meglio di me, cioè anni fa non era così, adesso vabbè, è banalissimo tra Skype e altri tool di meeting remoti, e poi ovviamente ogni sei mesi c'è un meeting complessivo,
sì, comune, certo,
itinerante, e poi ci sono N possibilità di incontri. È un po', beh, io penso, cioè, diciamo, io sono europeista di, insomma, a parte la situazione attuale è un po' complessa, sì, però mi sembra un buon esempio di integrazione di competenze in ambito europeo. L'Europa è comunque ricca tuttora ricca di conoscenze, non dimentichiamo, se non trascuriamolo questo, insomma, è un esempio virtuoso di integrazione, come lo è l'Erasmus. Sì, appunto, avevo fatto l'Erasmus 20 anni fa ed è stata un'esperienza per me fondamentale, ecco.
Beh, diciamo che anche il bello dell'Europa è poter sfruttare la collaborazione fra i vari centri. Ok, ci ascoltiamo un altro pezzo, che è un pezzo degli Who, e si intitola Substitute. Eccoci di ritorno a Wanted, e direi di chiudere il discorso sul progetto Softcom parlando dello sviluppo che avrà, perché come ha detto il progetto Softcom è concluso, sì, ma in realtà c'è uno sviluppo,
sì,
giusto?
Sì, sì, esatto. E allora, noi abbiamo, diciamo, è andata molto bene Softcom, quindi al meeting intermedio gli officer della comunità europea si hanno, diciamo, fortemente spinto a fare una prosecuzione, quindi uno scale up, perché Softcom è comunque un prototipo di piccola dimensione, di piccola taglia. Allora abbiamo applicato nel novembre 2014 di nuovo me, con me come coordinatore, e abbiamo applicato per uno scale up di taglia di centinaia di kilowatt. Adesso andiamo andremo a installare un impianto da 175 kilowatt. Allora, andremo a installare vuol dire che l'abbiamo vinto, cioè abbiamo applicato a novembre, a marzo sono usciti i risultati ed è stato l'unico progetto di dimostrazione di taglia industriale su cella combustibile finanziato dalla comunità europea, quindi fa abbastanza soddisfazione avere superato questa selezione. Allora adesso quindi andremo a installare di nuovo a Torino, quindi di nuovo a Torino è al centro di questa ricerca, l'impianto che sarà l'impianto più grande in Europa di questa tecnologia, quindi un impianto diciamo emblematico per quello che riguarda la politica di innovazione in quel settore della comunità europea.
Quindi vi ponete anche l'obiettivo di essere un po' da esempio?
Esatto, è proprio quello. Il finanziamento in questo caso non è tanto per ricerca, non è per niente diciamo per ricerca a livello di laboratorio, ma è proprio un esempio emblematico di una nuova installazione diversa, molto più efficiente, che vuole essere un esempio.
Un pilota.
Esatto, un pilota, esatto, proprio quello, sì.
Ok. E beh, direi che abbiamo fatto una bella descrizione di tutto questo che è il progetto, dalla tecnologia che ci sta alla base fino al progetto Softcom e il progetto
Il nuovo progetto. Demosoft, esatto, che parte adesso proprio a settembre e durerà 5 anni, quindi ne sentirete parlare anche bene,
insomma. Quindi fino al 2020,
esatto,
diciamo,
fino al 2020
che...
sì.
E quindi collaborerà, sarà
ecco,
sempre
in questo caso siamo di nuovo Politecnico, coordinatore SMAT again, e VTT, di nuovo il centro di ricerca finlandese, ci siamo trovati molto bene, e Convion, che è una società sempre finlandese, e l'Imperial College di Londra come quinto partner. È un partenariato molto compatto in questo caso.
Ok, bene. E il dipartimento del Politecnico che si occupa di questo è il DENERG, giustamente? Come...
Sì, allora beh, di queste tematiche, allora in generale la ricerca tecnologica, beh, sia quella fondamentale ma soprattutto direi quella tecnologica, ha una forte caratteristica di multidisciplinarietà, questo ormai lo si dice tanto, è un mantra, però è vero. E quindi allora di queste tematiche, quelle intendo dire della cella combustibile, essendo un oggetto energetico ce ne occupiamo come Dipartimento Energia. Molte delle questioni fondamentali sono trattate al Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia, quindi al DISAT. Io lavoro tantissimo con colleghi del DISAT, con cui mi trovo veramente bene, quindi questioni relative al materiale, ai processi, è veramente un patrimonio di quel tipo di dipartimento. Poi appunto c'è il fatto che il prodotto è tipicamente principalmente elettrico, quindi ci sono contributi sempre del mio dipartimento per quanto riguarda il settore dell'ingegneria elettrica, e c'è la possibilità di applicazione in ambiti residenziali, allora entrano in gioco anche aspetti diciamo architettonici o comunque dello spazio abitato, quindi residenziale. È una tematica, direi, un esempio delle tante tematiche, uno dei tanti esempi, scusate, delle tematiche multidisciplinari. Okay. Sì.
Come spesso abbiamo visto anche negli altri i nostri ospiti che abbiamo avuto, un progetto che parte da un dipartimento non è mai limitato al dipartimento stesso,
certo.
Ma chiaramente, certo. Soprattutto oggi i progetti devono essere collaborativi.
Sempre di più. Sì, sì.
Ok, quindi...
Ci sentiamo un altro pezzo.
Abbiamo messo prima gli Stones, quindi direi che per par condicio dobbiamo anche mettere un pezzo dei Beatles.
È giusto, no? Perché sennò hai ragione, vanno sempre in coppia. Quindi sentiamo i Get Back.
Get back. She was a woman, but she was another man. All the girls around me say she's got it coming, but she gets it while she can.
Ed eccoci qua di ritorno, quindi Get Back, volendo, no? Ci può stare.
Ci stava.
Io adesso farei un intervento un po' più, diciamo, un po' più corposo, parlare un po' della ricerca, quali sono ovviamente i suoi valori, le sue contraddizioni, anche solo a partire dal fatto che leggo che per Softcom, diciamo che la quantità di finanziamento totale è stato di 6,2 milioni di euro, che quindi mi sembra una cifra corposa. Volevo sapere come è stato realizzato il tutto, se ci sono stati problemi nei finanziamenti, perché abbiamo visto che la ricerca in Italia, comunque, suppongo,
diciamo
anche
che è controverso,
è controversa, e la ricerca di fondi è sempre il problema più ostico. Quindi come ve la siete sbrigata, come la siete cavata?
Sì, se posso, diciamo, io ho anni che coordino i progetti di ricerca e ho avuto abbastanza una buona rate di successo in questo settore, però appunto ormai quantità di denaro, diciamo, che sia sufficiente per sviluppare certi tipi di ricerca, e quindi che richiedono aspetti di laboratorio, quindi spese anche su tecnologie non economiche, diciamo, molte attrezzature di laboratorio sono abbastanza care, e quantità di denaro sufficiente ormai io negli ultimi anni sono riuscito a recepirli solo tramite comunità europea. Solo tramite progetti europei.
Abbiamo visto che non è solo questo caso, è proprio diffusissimo il fatto che i fondi arrivino dalla comunità europea, non da magari privati,
sì,
o dall'università.
Questo, sì, guarda, è vero soprattutto è vero soprattutto in Italia e in Spagna. Alla fine molti miei colleghi non sono tedeschi ancora di più gli inglesi, paradossalmente in certi casi, su certi tipi di ricerca, non applicano nemmeno i progetti europei, perché i progetti europei sono fortemente competitivi, ma lo dico nel senso che non è solo, diciamo, nel senso che è meritorio passarli, è che veramente c'è il classico assalto alla diligenza, soprattutto in Horizon, che è l'ultimo programma quadro. Tantissime proposte, è una competizione difficile. Certo, chi è bravo poi dovrebbe risaltare lo stesso, però molti non vogliono neanche metterci, sì. Molti, chi può, e intendo dire appunto molti centri,
sì,
di ricerca inglesi, esatto,
che altre,
che sono finanziamenti di origine statale o addirittura dei lender tedeschi, hanno dei budget che sono maggiori di quelli della comunità europea. È veramente un'altra cosa, e rispetto a noi no, siamo, almeno per me, per il mio gruppo, siamo obbligati veramente a sfruttare il più possibile i fondi europei. Fondi italiani non abbiamo più ricevuti, abbiamo avuto dei bei periodi negli anni 2000, abbiamo avuto anche finanziamenti significativi, spesso devo dire non soddisfacenti dal punto di vista poi né del consorzio né del coordinamento né poi della valutazione dei risultati, perché alla fine comunque i progetti europei sono comunque valutati, nel senso c'è un controllo, una verifica, e in Italia questo spesso è, ma non dico una specie di luogo comune, ma in alcuni progetti anche molto pagati italiani poi non c'era neanche una verifica di quello che avevamo fatto. È un
quindi
po'
quasi un finanziamento così a,
sì,
fondo
non mi è soddisfatto. Dal punto di vista invece della regione Piemonte, devo dire che ha fatto grossi sforzi tradizionalmente per finanziare la ricerca, Adesso purtroppo da un paio d'anni a questa parte c'è stato il cambio del regime di finanziamento, quindi dal settimo programma si è passati all'Horizon, e questo ha degli effetti anche sui finanziamenti europei ai progetti, ai programmi regionali, e quindi c'è una specie di stand-by che dura da un paio d'anni. Quindi neanche la fonte dei progetti regionali è stata più possibile come da attingere da essa.
Okay.
E il Politecnico, per chiudere, ne vorrei parlare bene, perché comunque abbiamo ricevuto dei finanziamenti dedicati lo scorso anno, e di laboratori interdisciplinari sono stati chiamati, che è stato uno sforzo che il Politecnico ha fatto per appunto generare all'interno aggregazioni di appunto persone afferenti a diverse discipline per lavorare insieme, che era una tendenza già diciamo naturalmente in atto, però l'ha un po' voluta istituzionalizzare anche fornendo dei contributi finanziari. Certo, se è stato fatto il possibile probabilmente si potrà fare di più, altre università avranno budget più elevati, lo so, però...
Beh. Speriamo che sì. Magari in futuro le cose cambieranno. Bene, professore, la ringraziamo moltissimo per questo intervento, per tutte le cose che ci ha spiegato, e ringraziamo i nostri ascoltatori, ringraziamo Kike in regia, e quindi di nuovo un bentornati al Politecnico dopo le vacanze estive. Rimanete con noi siamo sempre qui ogni settimana con Wanted di Ricercati. E vi salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana.
E ciao, ci sentiamo adesso Santana, se a capo.
Chiudiamo con Santana.
Grazie a tutti, è stato un
grazie
piacere.
Grazie ancora a lei, grazie.